Buongiorno a tutti, Ottoliner e ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi nuovamente Clara Statello a co-condurre la mia inseparabile ormai insieme a me e abbiamo come ospite Gianandrea Gagliani, direttore di analisi difesa, che ospite graditissimo e è venuto un paio di settimane fa qui da noi. Oggi con lui vogliamo parlare di Medio Oriente. Ecco, Gianandrea, come prima cosa che ti chiederei è l'Iran sono giorni che minaccia una reazione rispetto a quanto accaduto in Siria per il bombardamento dell'edificio diplomatico, ma la reazione tarda ad arrivare. Perché? Che cosa dobbiamo aspettarci? Quando arriverà? Se arriverà questa reazione?
Ma l'Iran dall'inizio di questa crisi ha sempre cercato di evitare di farsi coinvolgere in questa guerra. Addirittura fonti iraniane, noi sappiamo che l'Iran è uno dei sostenitori di Hamas, ma fonti iraniane già molti mesi or sono fecero sapere, non proprio casualmente, all'agenzia Reuters, che Hamas di non essere coinvolti nell'attacco di Hamas al territorio israeliano del 7 ottobre, ma addirittura che Hamas non aveva neppure informato l'Iran dei piani per quell'attacco. Quindi l'Iran ha sempre cercato di non farsi coinvolgere in questa guerra, pur sostenendo, pur aiutando i suoi alleati regionali, che sono ovviamente Hamas, ma di più ancora la milizia libanese Hezbollah, le milizie sciite che sono presenti in Iraq e in Siria, gli Houthi dello Yemen, che pure hanno una forte autonomia, ma sono strettamente legati all'Iran. L'attacco israeliano al consolato a Damasco, che ha soprattutto determinato, oltre alla violazione di un principio, insomma, che dovrebbe rendere intoccabili le sedi diplomatiche, ma ha anche ucciso i due importanti figure, oltre ad altri ufficiali, della divisione Al-Quds, cioè di quel reparto delle guardie, del corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane che si occupa delle operazioni all'estero. Quell'operazione, quell'attacco israeliano è stato letto, anch'io condivido questa lettura, come un tentativo di Israele di trascinare nella guerra l'Iran. E ovviamente l'Iran deve rispondere a un attacco del genere, ma non credo sia disposto a fare il gioco di Israele, cioè a fare un attacco ad esempio al territorio israeliano che di fatto aprirebbe un conflitto con lo Stato ebraico e obbligherebbe gli Stati Uniti a scendere in campo al fianco di Israele, che è un po' quello che Israele vorrebbe per cementare il supporto americano, che proprio sulla battaglia di Gaza sta venendo meno o sta operando diversi distinguo importanti per l'esito delle operazioni militari israeliane. Quindi è lecito aspettarsi certo una risposta iraniana, non è detto che sia una risposta cinetica, come dicono i militari, che sia un bombardamento di missili iraniani contro il territorio israeliano o la distruzione di una sede diplomatica israeliana, anche se Israele per precauzione ha chiuso diverse ambasciate in giro per il mondo. E potremmo aspettarci, facendo qualche ipotesi, un maggior sostegno iraniano ad esempio ad Hamas nel territorio della Cisgiordania, in modo da scatenare anche lì un'insurrezione militare simile a quella, per creare una battaglia in Cisgiordania simile a quella di Gaza. Possiamo aspettarci che l'Iran possa dire ai suoi alleati libanesi e Hezbollah di aumentare la pressione sul territorio israeliano? Difficile fare ipotesi, ma credo che l'Iran non intenda farsi coinvolgere in una guerra contro Israele, che sarebbe anche una guerra contro gli Stati Uniti.
Poi la domanda che un po' tutti ci siamo fatti riguarda anche la questione nucleare, nel senso che noi sappiamo che a livello informale Israele ha il nucleare, la questione non è ufficiale, ma insomma lo sappiamo tutti. L'Iran, la questione è insomma discussa, se abbiano già raggiunto un certo livello, comunque la stanno almeno tentando di preparare, sembrerebbe. Qualora si dovesse giungere effettivamente invece ad uno scontro tra i due contendenti, chi potrebbe avere la meglio da un punto di vista militare? Cioè, supponendo, insomma, chiarito il fatto che sembra improbabile un intervento diretto dell'Iran, ma qualora si dovesse arrivare a questo, come potrebbe giocarsi a quel punto la partita?
Ma è una partita che non può giocarsi, sul campo di battaglia diretto, nel senso che Israele e Iran non confinano, è difficile ipotizzare un'invasione iraniana di Israele o il contrario. Io sono anche scettico sul rischio nucleare, oggi se ne parla in ogni, a ogni occasione, ogni occasione è buona per parlare di rischio nucleare, l'opzione nucleare non comporterebbe alla fine né vincitori né vinti, perché mi spiego meglio, è vero che l'Iran non è detto che abbia la bomba, qualcuno dice sì, qualcuna ce l'ha, ma l'Iran ha un arsenale chimico e biologico, oltre che missilistico, di armi chimiche e biologiche molto, molto consistente. Un numero di missili molto elevato, non è detto che gli scudi israeliani possano fermarli tutti. Parliamoci chiaro, Israele ha almeno 150 testate nucleari sufficienti a cancellare ogni forma di vita in Iran e in un sacco di altri posti, ma non è credibile un attacco del genere. Mentre, non dimentichiamoci, una delle ragioni della deterrenza nucleare israeliana, che ovviamente Israele non ha mai ammesso di disporre di questo arsenale, è anche facilmente comprensibile dalle piccole dimensioni geografiche di Israele. Per intenderci, una piccola bomba nucleare che esplodesse in Israele distruggerebbe l'intero Stato di Israele. L'Iran sopravviverebbe anche a qualche bomba nucleare esplosa sul suo territorio, perché è di dimensioni molto più vaste. Ovviamente proprio l'estensione limitata del territorio israeliano ha indotto Israele già da molti anni a dotarsi di un arsenale nucleare che ha lo scopo di deterrente, cioè di scoraggiare qualunque attacco contro il suo territorio con armi di distruzione di massa. Quindi io non credo che ci siano le condizioni per arrivare a uno scontro totale che possa portare all'impiego di queste armi, che siano esse chimiche, biologiche o addirittura nucleari, da parte di entrambi i fronti. Quello che mi aspetto invece in un eventuale conflitto, che io credo tutti cercheranno di scocciare, almeno gli iraniani cercheranno di evitare, forse anche gli statunitensi, di certo gli arabi, un'estensione delle operazioni intorno a Israele contro gli alleati dell'Iran. Quindi da tempo si parla di una campagna militare israeliana nel sud del Libano per cancellare da quel territorio la presenza di Hezbollah. Quello potrebbe essere un campo di battaglia in cui anche i Pasdaran, anche le guardie della rivoluzione iraniana potrebbero essere mandate a combattere al fianco di Hezbollah. Ci sono milizie filo iraniane, sciite, con anche personale militare di Pasdaran in Siria. Ecco, quelli sono i teatri, diciamo, dove potrebbe configurarsi uno scontro tra combattenti iraniani e israeliani. Non mi aspetto escalation maggiori, perché in questo caso i rischi sarebbero altissimi anche per il coinvolgimento dei tanti paesi arabi che non vogliono certo saperne di una guerra né contro l'Iran né contro Israele.
Allora, spostiamoci un po' sulla mappa geografica, pur restando nell'area. Tu hai citato prima il Libano, che in questi giorni è scosso da un omicidio che potrebbe diventare un caso politico, un caso di destabilizzazione anche nel paese, perché domenica è stato prima rapito e poi ucciso un importante quadro dirigente del Partito delle Forze degli Libanesi, che è un partito cristiano della destra conservatrice in opposizione a Hezbollah. È proprio il leader di questo partito la vittima dell'omicidio è Pascal Sleiman. Il corpo è stato ritrovato in Siria. I sospettati sono tutti siriani, sono 7 siriani. È il capo delle forze libanesi, Samir Gergea, non so come si pronuncia, chiedo scusa per la pessima pronuncia, ha già detto che è un omicidio politico, anche se Nasrallah, il leader di Hezbollah, ha detto di essere estraneo ai fatti. Però è chiaro che questo episodio rischia di destabilizzare fortemente il paese, anche il partito di Hezbollah, che in questo momento si trova quindi stretto fra due fronti: a sud la guerra contro Israele, poi potrebbe aprirsi anche questo fronte interno contro cui già ci sono stati in passato degli scontri. Quindi adesso ti chiedo qual è la situazione all'interno del Libano, se effettivamente potrebbe scoppiare una guerra civile, cosa potrebbe accadere, cosa dobbiamo aspettare?
I precedenti ci dicono che il Libano può sempre esplodere nelle sue tante milizie, fazioni di ispirazione politica, ma soprattutto anche religiosa. Io credo che non ci siano solo gli Hezbollah come elemento di destabilizzazione e non credo che figure come Shamir Geagea possano guardare solo gli Hezbollah come, come potenziali rischi. Insomma, il Libano è un paese, c'è un partito sciita molto importante, che è quello Amal, che è presente nel sud del Libano, che ha rapporti anche stretti con Hezbollah. Queste forze hanno rapporti molto stretti con il governo siriano di Bashar Assad. Insomma, le implicazioni sono tante. Un'altra grande influenza in Libano ce l'ha l'Arabia Saudita, ovviamente rispetto alla, alla componente sunnita. Quindi è difficile districarsi ed è difficile attribuire responsabilità quando ci sono omicidi politici. Diciamo questo, che il Libano da anni vive una crisi economica profonda che, se, a cui se dovesse aggiungersi, sommarsi una nuova guerra civile, una nuova spaccatura anche fra, fra milizie, beh, questo potrebbe non far sopravvivere il Libano. Il Libano potrebbe scomparire dalle carte geografiche, venire in parte assimilato, conquistato, comunque distrutto. Questo perché lo dico? Perché anche Israele, da tempo in Israele si parla di chiudere i conti con Hezbollah, e questo significa tornare nel sud del Libano e riprendere il controllo di quella fascia di sicurezza del sud del Libano, che va dal confine, anche se non definito precisamente, tra Libano e Israele, la Blue Line, fino al fiume Litani, che è quella zona del sud del Libano che è presidiata dai caschi blu dell'ONU, ci sono anche truppe italiane, oltre 1000 militari italiani, che sono quelle figure, gli uomini, quel contingente di caschi blu, che avrebbe UNIFIL, che avrebbe dovuto disarmare tutte le milizie presenti in quella zona del sud del Libano, quindi fra il Litani, il fiume Litani e il confine israeliano. Cosa che i caschi blu non hanno mai fatto, perché farlo voleva dire entrare in guerra contro Hezbollah, che non ha mai permesso che i caschi blu la disarmassero. Questo ha mantenuto la minaccia su Israele, che dopo il 7 ottobre si è intensificata. Allora noi dobbiamo fare un passo indietro, ricordarci che Israele per molti anni aveva difeso la sua integrità territoriale, aveva difeso i suoi confini, creando delle fasce di sicurezza, i territori occupati in Cisgiordania, una fascia di sicurezza nel sud del Libano che dal 78, dall'82 fino al 2000 gli israeliani hanno conservato, tenendoci proprie truppe con milizie libanesi che li sostenevano. E poi dal 2000 in avanti, dal 2000 al 2005, gli israeliani hanno varato un programma che prevedeva la cessione dei territori occupati in cambio della pace. Ci fu un ritiro parziale da alcune zone della Cisgiordania, ci fu nel 2000 con un governo di sinistra in Israele, quello di Ehud Barak, laburista, il ritiro dalla fascia meridionale del sud del Libano, quindi quella fascia di sicurezza, e poi ci fu nel 2005 con un governo certo non proprio di sinistra, quello di Ariel Sharon, il ritiro dalla striscia di Gaza, terra in cambio di pace. Quel progetto è fallito perché Gaza poi è finita in mano ad Hamas, e che ha usato il territorio della striscia per bersagliare con i razzi il territorio israeliano. Il sud del Libano, adducendo la scusa che c'era ancora da decidere la sorte dell'occupazione delle fattorie di Sheba, che è un fazzoletto di terra che ha il confine fra Israele e Libano e il Golan israeliano, il Golan siriano, peraltro occupato da Israele dal 67, anche nel Libano non si crea nessuna pace, anzi Hezbollah ha potuto raggiungere il confine israeliano e colpire con ancora maggior facilità il territorio israeliano. Io da quelle parti ci sono stato alcune volte, dalle alture libanesi si vede benissimo a tiro di razzo il porto di Haifa, quindi questo ha aumentato la vulnerabilità di Israele. Oggi, dopo il 7 ottobre, l'impressione è che Israele stia ripensando alla sua sicurezza futura e stia rivalutando la costituzione di nuove fasce di sicurezza esterne al suo territorio. Già si parla di, finita l'operazione a Gaza, di mantenere alcuni chilometri di territorio della striscia presidiati da truppe israeliane per impedire che i miliziani palestinesi possano di nuovo avvicinarsi al confine israeliano. Si parla di un'operazione in Libano tesa a cacciare gli Hezbollah a nord del fiume Litani per riprendere il controllo di quella fascia di sicurezza. E questo ovviamente sono operazioni che, se Israele le portasse in porto, le scatenasse, comporterebbero violentissimi scontri, battaglie molto dure, perché Hezbollah ha combattenti molto preparati, ben addestrati dagli iraniani e soprattutto con una grande esperienza di combattimento, perché hanno combattuto anche contro l'ISIS, contro Al-Qaeda, sia in Iraq che in Siria, quindi sono uomini veterani di tanti tipi di guerre negli ultimi anni. Ma soprattutto determinerebbe il fatto che Israele torni ad occupare porzioni di territorio non israeliano, e questo ovviamente aprirebbe tutta una serie di dibattiti politici e di scontri politici anche a livello internazionale e diplomatico, oltre che militari, che certo non favorirebbero la distensione in quella regione.
Senti, invece, per quanto riguarda la Siria, qual è la situazione attuale? Stiamo vedendo che spesso, molto sempre più frequentemente, oggetto dei raid israeliani, con l'ultimo, insomma, abbiamo quello più grave, quando è stata colpita la sede diplomatica iraniana, ma proprio in caso di una destabilizzazione del Libano, quali sarebbero le conseguenze? Qual è il legame, la correlazione fra questi due paesi?
Beh, se ci fosse una destabilizzazione del Libano, è molto probabile che la Siria diventi la testa di ponte, come è già per l'Iran, ma anche usata anche dallo stesso governo siriano, che è molto legato ad Hezbollah e ad altri partiti filo siriani che sono presenti, altre fazioni filo siriane che sono presenti in Libano. La Siria in passato ha occupato il Libano, quindi entrambi i paesi hanno una storia che li accomuna, furono entrambi dopo la caduta dell'impero ottomano sotto il controllo francese fra la fine della prima guerra mondiale e quella fase successiva con l'indipendenza dopo la seconda guerra mondiale. Il rischio qual è? Che la Siria ha diversi scenari di crisi aperti. Uno, quello che oppone ancora il governo siriano alle ultime forze jihadiste ribelli, che sono in buona parte concentrate nella regione settentrionale di Idlib, con milizie che godono della protezione della Turchia. La Siria colpisce queste milizie e lo fa insieme ai soldati russi, alle forze aeree russe che sono ancora schierate e combattono in Siria al fianco delle forze governative. Sono loro che hanno, i russi e gli iraniani con le loro milizie e i Pasdaran, hanno impedito che il governo di Bashar al-Assad venisse rovesciato dagli insorti, che erano di due matrici fondamentali e fondamentaliste. C'erano tante milizie, ma le due più importanti erano una legata ad Al-Qaeda e l'altra legata allo Stato Islamico. La vittoria di Bashar al-Assad è una vittoria che è stata conseguita grazie al supporto dell'Iran e della Russia. L'Iran utilizza la Siria come terra di passaggio, territorio, testa di ponte che permette ai rifornimenti militari iraniani di arrivare a Damasco, ad Aleppo, e da lì poi transitare in Libano per rifornire gli arsenali di Hezbollah. Ed è per questo che Israele colpisce spesso la Siria e colpisce spesso gli aeroporti siriani, dove affluiscono gli armamenti e i rifornimenti destinati alle milizie di Hezbollah, appunto, che combattono Israele. E un'altra questione importante che riguarda la Siria e di cui non si parla quasi mai, se ne parlò un po' quando ci fu l'uccisione di quei tre soldati americani nella base di Al-Tanf con un drone. La Siria è un paese che ha alcune sue aree, quattro in particolare, occupate dagli Stati Uniti. Ovviamente questo senza che ci sia nessun mandato internazionale dell'ONU che lo consenta, in barba qualunque al diritto internazionale. Spesso si parla di diritto internazionale, sono tanti anni che le truppe americane occupano tre pozzi petroliferi, tre aree petrolifere nell'est della Siria, e le occupano semplicemente ufficialmente per aiutare i curdi a combattere l'ISIS, in realtà per impedire a Bashar al-Assad di riprendere il controllo delle sue risorse petrolifere, il cui export potrebbe dare al governo siriano il denaro per avviare la ricostruzione postbellica di quel paese che è stato devastato da tanti anni di guerra civile, anche se con tante, diciamo, interferenze esterne. E l'altra base nel sud, al confine con la Giordania, quella che ha subito l'attacco di quel drone, è quella di Al-Tawf, dove di fatto gli americani proteggono delle milizie antigovernative siriane. La Siria definisce questa presenza una violazione della sua integrità territoriale e addirittura chiama le forze americane forze d'occupazione, è cosa che concretamente non si può smentire, perché in realtà la presenza americana lì non sono presenti perché invitati dal governo siriano, che ha invitato gli iraniani e i russi ma non certo gli americani, e non sono presenti perché in virtù di uno stato di guerra fra Stati Uniti e Siria che non c'è mai stato, e non sono presenti in virtù di una risoluzione dell'ONU che ne autorizza la permanenza. Quindi insomma c'è anche questo scenario di cui noi parliamo poco in Occidente, ma che invece è considerato piuttosto rilevante, tenuto conto che l'Iraq di oggi è molto strettamente sempre più legato alla Siria e ovviamente anche l'Iran, perché da tempo c'è un governo maggioranza sciita in Iraq, e anche l'Iraq ha chiesto da tempo il ritiro delle forze americane della coalizione anti-ISIS presente in quell'area. E quindi uno degli scenari futuri non improbabili che potremmo vedere è un ritiro degli americani dall'Iraq su pressioni del governo stesso di Baghdad, e questo ritiro di fatto impedirebbe agli americani di mantenere sul piano logistico anche la presenza di almeno tre basi, quelle della Siria orientale, mentre la quarta, Al-Tawf, è rifornibile direttamente dal confine giordano. Gli americani hanno diversi militari presenti in quel paese, in Giordania.
Beh, ti faccio l'ultima domanda. Oggi sulla stampa è uscita un'importante, almeno dal mio punto di vista, intervista ad un sociologo israeliano specializzato in questioni militari, che scrive su Haaretz, Yagil Levy, che ha definito in maniera abbastanza sorprendente l'esercito israeliano disintegrato, perché dal suo punto di vista si è rotta la catena di comando e non ci sono quindi più delle, come si chiama, delle regole di ingaggio, ecco, scusa se mi sono andata in palla, non ci sono più delle regole, non si rispettano più le regole di ingaggio, perché secondo quello che lui dice la regola di ingaggio è diventata chi fa più morti, chi uccide di più diventa un soldato meritevole, quindi queste morti sono mostrate come trofeo, e questo spiega a suo dire anche alcuni video che abbiamo visto sui social di soldati israeliani che esultano quando vengono presi di mira obiettivi civili. Adesso io ti chiedo un commento su questo, su questa teoria, su questa, quello che dice questo sociologo, cosa ci dobbiamo aspettare anche da un esercito che ha cambiato in guerra le sue regole di ingaggio, quali possono essere le conseguenze sia sulla guerra ma sia anche sulla società israeliana, che diventa appunto sempre più militarizzata, anche tendendo a non rispettare quello che è il diritto internazionale, quindi quella che comunemente viene chiamata legge di guerra.
Ma allora io ti darò una risposta politicamente molto scorretta. Io diffido dei sociologi quando parlano di guerra. Diffido perché un conto è osservare i comportamenti dei militari e un conto combattere per mesi in ambiente urbano, in un ambiente difficile dove dentro ogni casa ci possono essere, dove tu sai benissimo, oggi parliamo di Gaza, potrei parlarvi dell'Afghanistan, di tutte le guerre asimmetriche in cui miliziani combattono contro eserciti regolari, in cui ogni bambino potrebbe avere un giubbotto esplosivo, dove potrebbe lanciarti una granata, dove la guerra porta al limite la tensione di ogni uomo, anche del militare più addestrato, e diffido anche di un'intervista che appare su un giornale, Haaretz, che è molto interessante, che leggo volentieri, ma che in questo contesto israeliano, politico israeliano, in cui c'è una frattura molto, molto, molto evidente fra chi sta con Netanyahu e chi sta contro, e chi chiede addirittura elezioni elezioni anticipate, ancora ulteriori elezioni in Israele. Insomma, mi pare che questo tipo di dichiarazioni favoriscano un approccio critico verso il governo israeliano. Qui non si tratta di fare il tifo per qualcuno, però attenzione, la guerra è una cosa orribile. La guerra combattuta in ambiente urbano è ancora più orribile, nel senso che qualunque soldato esce provato da questo tipo di guerra, e quindi che ci siano dei video in cui qualcuno esulta, che ci siano state delle violenze eccessive, che un esercito come quello israeliano, che ha richiamato 300.000 riservisti, quindi gente che ha fatto il servizio militare ma che poi viene richiamata a combattere, e che combatte per mesi in un contesto urbano come quello di Gaza, beh, insomma, io non sono sorpreso, non giustifico nulla, non do patenti di buoni o cattivi, dico solo che combattere in quelle condizioni è sicuramente molto stressante. Ci sono stati dei dati ufficiali rivelati qualche settimana fa che dicevano che il numero di militari israeliani che sono in cura per problemi psichiatrici legati alla PTSD, no? Allo stress post-traumatico, che è legato a esperienze di combattimento anche feroci, anche dure, come quelle che gli israeliani vivono tutti i giorni, come le vivono quelli di Hamas, i palestinesi, in un territorio come Gaza, come in passato è accaduto in altre aree, quando si combatteva in Cisgiordania o nelle città del sud del Libano. Insomma, questo tipo di guerre comporta uno stress enorme per i militari. Questo però faccio fatica, anche pur accettando questo, pur conoscendo e avendo visto, io ho fatto per più di 20 anni reporter di guerra, avendo visto situazioni molto difficili legate ai combattimenti contro miliziani che in tutto il mondo si fanno scudo dei civili, perché sanno che la presenza di civili crea problemi ai soldati regolari. È sempre stato così, lo facevano i talebani, l'ho visto fare ai guerriglieri somali, non c'è nulla che cambi, ogni miliziano combatte in quel modo, perché in questo modo sopperisce alla sua inferiorità tecnica di equipaggiamento rispetto a forze armate regolari che hanno artiglieria, hanno carri armati, hanno aeronautiche, elicotteri. Questo è uno standard di quel tipo di guerra. Però Israele negli ultimi tempi ha dovuto mettere in cura psichiatrica un numero molto elevato di soldati proprio legati, che soffrivano di stress dovuto proprio alle esperienze di combattimento. E quella di Gaza, che è una campagna che Israele sperava, in questo sicuramente ha fatto male i conti, di concludere forse in un paio di mesi, beh, dopo, dal 27 ottobre che sono entrati a Gaza, ancora stanno combattendo. È più lunga, più dura, più difficile di quello che gli israeliani si aspettassero. E questo comporta sicuramente anche una usura dei militari, uno stress dei militari. Da lì ad affermare che l'esercito è allo sbando, non c'è più una catena di comando, ecco, quella mi pare un'affermazione tecnico-militare che io non lascerei ai sociologi. Ecco.
Però scusa, non ho capito, secondo te non si è rotta quindi questa catena di comando? Perché da quello che questo insomma a me interessava capire di più.
Se si fosse rotta la catena di comando, significherebbe che le brigate sul campo di battaglia non obbediscono più al comando operativo, che i plotoni non rispondono più ai comandanti di compagnia, che le compagnie non rispondono ai comandanti di battaglioni. Sarebbe l'anarchia militare. Non mi pare che questo sia riscontrato a Gaza, anzi le truppe israeliane manovrano secondo ordini che possono anche essere contraddittori rispetto al passato, perché in passato Israele diceva non usciremo da Gaza finché non abbiamo distrutto militarmente Hamas. Oggi probabilmente le iniziative, perché per ragioni politiche dovranno essere assunte, saranno altre, ma la catena di comando e controllo mi pare che funzioni. Poi che in un contesto di guerra come questo ci sia qualche soldato che esagera o che addirittura può compiere crimini di guerra. La guerra è una cosa orribile, dove compiere crimini purtroppo li abbiamo sempre visti in tutte le guerre, da tutte le parti, questo non lo escludo, ma che la catena di comando e controllo delle forze armate israeliane sia andata a quel paese mi pare un'affermazione che, ripeto, vorrei avere delle informazioni in proposito da chi si occupa di comando e controllo a livello militare, non da un sociologo, ecco.
Diciamo, la leggi più come una dinamica interna quindi alla politica israeliana, cioè un modo per delegittimare Netanyahu?
Lo leggo, considerando che bisogna teniamo conto anche che Arez ha una posizione politica non mai nascosta, è molto evidente, che questo non toglie nulla al suo valore come giornale, però ripeto, sono le fonti che non trovo affidabili. Insomma, io se mi mettessi a parlare di chirurgia plastica probabilmente non sarei credibile. Un sociologo che mi parla di stress posso ascoltarlo, se mi parla di crollo di una catena di comando e controllo militare mi aspetterei di sentirne parlare qualcuno che ha studiato almeno pianificazione o strutture di comando e che fa questo mestiere da almeno 20 anni, se no, voglio dire, per cui attenzione, perché queste parole, se non sono poi supportate da dei fatti concreti, cioè lo sbando dell'esercito israeliano, beh, allora servono soltanto a delegittimare e a creare scompiglio. E secondo me in quell'area di guerra di scompiglio ce n'è già abbastanza, senza bisogno di crearne altro, diciamo, artificialmente o per ragioni politiche, a favore dell'uno o a favore dell'altro.
Chiarissimo, va bene, io ringrazio Clara, ringrazio Gian Andrea Gagliani, grazie, sempre ospite gradito qui da noi ad Ottolina. Ricordo a tutti quanti i nostri spettatori di iscriversi al canale, anche a quello in lingua inglese, che stiamo arricchendo sempre di nuove interviste, di andarci a cercare sui social. Ricordo anche 3 eventi, perché è nata l'associazione degli amici di Ottolina, e sabato trovate me a Iesi presso l'associazione Para un Principe Nano a Viale della Vittoria 36, e la mattina dopo alle 11 mi trovate ad Ancona a Piazzale Medaglie d'Oro 9A. Invece gli amici di Ottolina saranno anche a Nardò sempre domenica alle 10 di mattina presso la Fattizia d'Arneo, strada La Grande. Spero di averlo detto bene, amici salentini, non vi offendete se l'ho detto male. Ciao a tutti, ancora grazie al nostro ospite, alla prossima.
Grazie a voi.
Ciao.